E vogliamo brevemente, perché credo che oggi abbiamo già mangiato abbastanza, vogliamo brevemente prendere qualcosa ancora dal piatto che la parola di Dio ci dà, magari il dessert, magari... Non pensate tante volte, sì, la parola di Dio, noi tante volte pensiamo che tutto è una preparazione a quello, ma non è così. Tante volte abbiamo questa mentalità, che tutto deve essere finalizzato poi ad arrivare là, ma tante volte Dio arriva da noi prima, e quindi già siamo pieni, e senza sottovalutare o svalutare la parola di Dio, Dio si serve di tanti canali, soprattutto per persone che già hanno una certa conoscenza della parola di Dio, e Dio può vivificare una parola morta che è già stata messa dentro di te e può farla diventare viva. Come a dire, abbiamo un deposito di versetti, abbiamo un deposito di letture, per cui certamente è bene che leggiamo, ma in certi momenti lo Spirito Santo nella lode e nell'adorazione può illuminare quelle parole e farle diventare dei rema. Non dei remi in testa, dei rema, delle parole specifiche applicate alla vostra vita che vi danno una libertà, una gioia, una forza nuova in quel momento. In quel momento, come un famoso scienziato, dite Eureka, ho scoperto, come a dire, ho trovato quello che significava l'importo spirituale di una parola che era semplicemente magari memorizzata, è diventata una realtà forte, grande, applicata. In particolare alla mia vita. Questa mattina vogliamo brevemente vedere una piccola parte del Salmo 73. È un salmo particolare perché all'inizio di questo salmo, di Asaf, c'è tutta una considerazione che riguarda quelle situazioni in cui tante volte ci troviamo guardando le persone che si comportano in una certa maniera, che arricchiscono a spese degli altri, che sembra che le acque le bagni e il vento le asciughi, come si suol dire, che sembra che non hanno nessun problema proprio a causa della loro superficialità, o dovremmo dire forse menefreghismo, che vivono apparentemente bene, sontuosamente, con tutte le loro ricchezze, che sembra che niente gli vada male, che sembra che tutte le situazioni siano a loro favore, qualunque impresa fanno vincono sempre, qualunque soldo investono si moltiplica esponenzialmente, e poi magari paragoniamo queste persone con la nostra vita, dove realmente ci dibattiamo, lottiamo, cadiamo, risorgiamo, e tante volte chiaramente ci viene un po' di crisi, come a dire, ma com'è questo fatto? E Asaf aveva vissuto una situazione del genere, aveva visto queste cose, non le leggeremo, però il succo è questo, e in qualche modo aveva detto al verso 16, ho cercato di comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto difficile, mi sono confuso, ho cercato di capire com'è possibile che a me andava tutto storto e agli altri sembra che c'avevano il vento in poppa, anche se la prendevano con Dio, bestemmiavano, vivevano una vita impura, di fornicazione, di qualunque tipo di cosa. E quasi quasi, dice quest'uomo di Dio, mi ero confuso, quasi quasi ero andato in crisi. Ho cercato di comprendere, ma la cosa mi è sembrata molto difficile, finché non sono entrato nel santuario di Dio e ho considerato la fine di costoro. Come a dire, finché non sono entrato nell'ottica di Dio, finché non ho compreso che vita non è applicata semplicemente a questi 80, 90 anni, ma vita ha un senso molto più esteso e ho visto la fine di queste persone che sembravano così grandi, così forti, così belle, così invulnerabili, ma poi le ho viste spegnere perché tutta la loro ricchezza, tutto il loro splendore non poteva colorare l'inferno che avevano dentro, non poteva camuffare, non poteva nascondere quello che poi sarebbe stato la loro fine nel momento in cui avevano speso tutta la vita per arricchire, per prendere semplicemente quello che sembra il meglio della vita, per vivere la vera vita, per darsi alla vita, ma avevano solamente nascosto quella morte profonda che c'è nel loro cuore. E credo che tante volte anche noi abbiamo invidiato, abbiamo desiderato, abbiamo cercato, abbiamo immaginato che una situazione così fortissima, bellissima. Io mi ricordo, il mio sogno da bambino era sempre diventare Superman, anzi Nembo Kid, si vede che sono un po' più vecchio. Era un antesignano, era un precursore del questo senso del... Ma lì anzi già era un sogno diverso, perché non volevo diventare, ma volevo diventare uno che aiutava gli altri con superpoteri, eccetera, eccetera. Ma ci sono altri che vogliono diventare, non so chi, qua non vogliamo fare nomi, Berlusconi o non so chi. Non forse per la persona, per il patrimonio, per il potere o per... Molti che hanno desiderio di chissà che cosa, ma non valutano e non considerano quello che veramente vale, non su questa terra, perché quello che è considerato eccelso su questa terra è in abominio per Dio, dice la Scrittura. E il salmista era entrato in questo problema, però poi è entrato nel santuario, gli è finita la confusione. E così, allora, alla fine... esprime questo che vogliamo leggere in questi pochi versetti dal verso 21. Quando il mio cuore si era inacerbito e mi sentivo trafitto internamente, cioè quando era entrato in queste considerazioni, in questi paragoni, in questa convinzione che forse non conveniva seguire te, in questa convinzione che era meglio essere come tutte queste persone menefreghiste, strafottenti, che vivevano la giornata, che approfittavano degli altri. Quando avevo vissuto questo grande dolore, quasi cercando di diventare loro, mi rendo conto, dice verso 22, che ero insensato e senza intendimento, ero come una bestia, come dire, avevo considerato solo la dimensione istintuale della vita. Ma pure io sono sempre con te, tu mi hai preso per la mano destra, tu mi guiderai col tuo consiglio e poi mi porterai nella gloria. E poi sottolineiamo questo verso, che era quello che sentivo forte: chi ho io in cielo al di fuori di te? Chi io ho in cielo al di fuori di te? E sulla terra io non desidero altro o altri che te. La mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la roccia, la rocca del mio cuore, è la mia parte di eredità in eterno. Poiché ecco, quelli che si allontanano da te periranno, tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona, ma quanto a me il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio per raccontare, oh Dio, tutte le opere tue. È un breve spaccato di quello che poi quest'uomo, confuso da una realtà apparente, poi invece aveva compreso, aveva ritrovato, cioè che cosa io, chi ho io in cielo, al di fuori di te, che cosa c'è che può soddisfarmi, che può farmi del bene al di fuori di te? Cosa ho che mi può piovere dal cielo? Tante volte vogliamo che ci piovano dal cielo delle cose belle, inaspettate. Non è male, certo, meglio di un meteorite che ti arriva pam, e ti colpisce, meglio di un fulmine, meglio di altre cose che dal cielo o dall'atmosfera in generale ti possono fare del male. Vorremmo che qualche cosa ci fosse caduta dal cielo, così come a dire una ricchezza, un qualche cosa, un'eredità. Ognuno di noi spera e fantastica su qualche cosa che un giorno gli cada dal cielo, che non sia una tegola, ma... E lì, chiaramente, spesso dal cielo non cadono cose belle nella nostra vita. Sembra un cielo scuro, anche se noi abbiamo un cielo dove si vede il sole. Sembra che dal cielo tante volte c'è oscurità, non venga niente. Ma che meraviglia quando scopriamo che nel cielo non c'è una galassia fredda che ci sta guardando e sta dicendo: oh piccolo uomo, insignificante, verme di terra. Non c'è qualche buco nero che ci vuole risucchiare, o qualche marziano, qualche extraterrestre. Ma quando scopriamo che dall'eternità, dal cielo, al di fuori del tempo e dello spazio, c'è un Dio che ha deciso di creare l'universo per questo verme di terra che è l'uomo. C'è un Dio che ha amato intensamente l'uomo fin dalla fondazione dei secoli e gli ha creato questo scenario bellissimo. Questi panorami meravigliosi che oggi contempliamo in realtà sono qualche cosa che faceva parte dell'arredamento, della casa che Dio aveva preparato per i suoi figli. Un bello scenario, senza bisogno di mobili, tutto là, tutto bellissimo. Il giardino dell'Eden è un esempio meraviglioso di questo. Uno scenario meraviglioso per vivere con questa creatura, con quest'uomo. E che bello scoprire che Dio non si è rassegnato a vedere l'uomo a un certo punto crollare, fallire, lì dove era stato dotato di libera scelta, e purtroppo ha scelto male. Ma l'amore che lo ha creato, ha continuato. L'amore che ha creato l'universo si è concentrato sull'uomo e lo ha continuato ad amare intensamente, pure quando l'uomo ha scelto di rinnegare il suo creatore. Eppure oggi, quando l'uomo continua nella sua pretesa di umanesimo senza Dio a dire io sono Dio, io non ho bisogno, l'amore di Dio ha continuato, sta continuando, l'amore di Dio ha pagato. Chi ho io in cielo? Chi si prende cura di te se non colui che ti ha creato? Colui che ti ha pensato prima ancora che tu fossi un embrione, prima ancora della tua nascita, chi ti ha pensato, chi ti ha voluto, chi ti ha desiderato, chi ti ha portato all'esistenza, chi si è rivelato a te, chi si vuole prendere cura di te? Chi ho io in cielo al di fuori di te, dice il salmista. Ma questa mattina vogliamo dirlo anche noi. Più che dire quello che non abbiamo, scopriamo chi abbiamo dalla parte nostra. Chi sta facendo il tifo per noi? Chi sta facendo sì che la nostra vita su questa terra, invasa dalla tecnologia, chi sta facendo sì che questa vita sulla terra diventi un addestramento, diventi un esame, una preparazione per qualcosa di molto più grande? Fratelli, non stiamo vivendo per trovare qualche cosa che su questo monte della vita ci farà stare qui e dire: oh anima mia, beva, mangi, bevi, mangia, godi. No, stiamo preparandoci a regnare, stiamo imparando attraverso le circostanze, le difficoltà, le situazioni difficili. Quando hai cominciato un cammino cristiano, hai cominciato un cammino di esami, ti sei iscritto all'università dell'amore. Mamma mia, che difficile! Molto più facile quella dell'odio, del risentimento, dell'amarezza. Ti sei iscritto a questa università e sono cominciati esami sempre più difficili e non hai visto sempre le circostanze favorevoli. E tante volte ti sei chiesto, come questo salmista, ma perché questa sofferenza? Perché Dio sta creando un valore molto più grande, ti sta facendo scoprire quello che conta nel suo regno, ti sta insegnando ad essere un cittadino del regno celeste. Ecco perché in questo mondo ti senti tante volte come uno straniero. Tante volte vuoi scendere da questo mondo, non capisci come funziona. Certo, cerchiamo di cambiarlo, cerchiamo di modificarlo, ma c'è una logica perversa che spesso ci colpisce. La nostra vita, il nostro regno non è di questo mondo. Noi non siamo di questo mondo, fratelli. Dice, ma cosa dell'altro mondo? Noi non siamo di questo mondo, seppur chiamati a vivere in questo mondo. Non siamo di questo mondo. E tante volte realmente noi vogliamo adattarci, vogliamo uniformarci, ma non è questa la nostra vera vita. È come un pesce che vorreste abituarsi a vivere fuori dall'acqua. Lo immaginate un pesce? E tante volte facciamo così. Vorremmo vivere fuori dall'acqua della presenza di Dio e cominciamo a non respirare più, cominciamo veramente ad affannarci, cominciamo a cercare dei surrogati dell'acqua, ma poi lo Spirito Santo ci riporta nel nostro ambiente naturale, che è la presenza di Dio. Chi ho io al di fuori di te? Chi ho io in cielo al di fuori di te? E sulla terra non desidero altri che te. Il mio desiderio, il mio bisogno è indirizzato a te. Questo aveva scoperto il salmista. Perché? Perché aveva scoperto che Dio era colui che soddisfava i suoi veri bisogni. I veri bisogni, fratelli, non sono solamente quelli esteriori, non sono i bisogni esterni, quelli sì, ma i veri bisogni sono quelli profondi, sono quelli interiori. Non per parlare di disfattismo, ma se andate in nazioni come la Danimarca, la Svezia, dove sicuramente politicamente sono molto più evoluti, questo non necessariamente corrisponde alla loro vera gioia. Solo i cristiani possono godere in un ambiente realmente pulito, bello, dove tutto funziona, ma gli altri, pur vivendo in questo ambiente non può coprire la loro nudità. Perché? Perché Dio è colui che soddisfa i tuoi desideri più veri. Forse hai bisogno di cercare tante altre fonti, tante altre sorgenti, per poi capire che solamente in Dio c'è la risposta del tuo bisogno più profondo. La mia carne e il mio cuore possono venire meno, come a dire, in certi momenti posso avere sfiducia, posso avere crisi, posso confondermi. Posso dubitare, posso non capire più niente come aveva fatto il salmista, posso magari invidiare quelli che stanno andando all'inferno, tante volte succede, vorrei essere come te, oh! Possiamo confonderci, possiamo venire meno, possiamo passare attraverso momenti di fragilità, ma la verità ineluttabile è che Dio è la roccia del mio cuore ed è la parte nostra in eterno, è la nostra eredità. Dice solo Dio? Qualcuno dice, io pensavo di avere qualcosa di più. Dio è la tua eredità. Sei stato creato da Dio. Sei stato concepito in Lui. E solamente in Lui troverai un riposo vero, profondo. Dio è la tua eredità. Per noi è difficile capirlo, per cui qualcuno potrebbe chiedere, ma senti, ma quando siamo in cielo che fa, si mangia? E forse si mangerà pure. Ma che fa, si balla? Sì, balla. Sicuramente si può mangiare senza problemi di dieta o senza problemi di colesterolo o di altre cose, questo sicuramente. Ma quando in cielo che fa? Si va marito e moglie? No, questo mi dispiace. Quando siamo in cielo c'è una dimensione di amore molto più grande di cui il rapporto tra un uomo e una donna è anche figura. Ma quando sei in cielo c'è l'automobile? Non è bisogno poi correre più veloce della luce. Ma quando sei in cielo c'è Dio. È difficile. Siamo entrati in una civiltà consumistica dove lo stesso Dio è considerato per quello che ci può dare, per quello che si può trasformare in soldi, in guarigione, in tutte queste cose che sono belle, ma non sono Dio. Dio è la tua eredità, è la tua parte di eredità in eterno, Dio. E se tu ti allontani, se tu non lo capisci, tu ti autodistruggi, se tu abbandoni Dio e non capisci che il tuo bene è essere unito a Lui, è come se non potrai godere, non puoi godere della sua ricchezza. Il profeta Geremia in un tempo era molto angosciato e esprime il dolore di Dio dicendo: il mio popolo ha commesso due mali, ha abbandonato me, la sorgente di acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non contengono, che non riescono a tenere l'acqua. Questo era il male del popolo di Israele e questo potrebbe essere il nostro male se non stiamo attenti. Se non ci ricordiamo che la sorgente vera della nostra libertà è la sua presenza. Ha abbandonato me la sorgente di acqua viva e si è scavato delle cisterne. Quante volte ci scaviamo delle cisterne? Quante volte ci creiamo delle risorse? Come a dire, se Dio non funziona, come a dire, se l'acqua non viene, almeno c'ho. Ma è il contrario, fratelli. È l'acqua inquinata che beviamo, che tante volte ci distruggerà. È l'acqua che cerchiamo di incamerare al di fuori di Dio, che non sarà contenuta e alla fine non potrà guarire la tua incredulità, la tua aridità. Perché? Perché qualunque cisterna, qualunque contenitore di acqua, elemento vitale, che non sia la presenza di Dio, è una cisterna screpolata, non tiene l'acqua. Tu gliela metti, se ne va, tu cerchi di incamerarla e sfugge. E questa mattina ci alziamo in piedi e concludiamo. Vogliamo ancora di più rientrare in noi stessi. Vogliamo levare lo sguardo da quello che succede intorno a noi, invidiando o pensando che la vita di quelli che non hanno problemi è una vita sicuramente buona. La vita buona è quella in comunione con Dio attraverso Gesù. Questa è la vita migliore che puoi vivere. Non sempre questo sarà accolto dagli altri, non sempre gli altri si accorgeranno della grandezza che c'è in te, perché non stanno valorizzando queste cose. Non sempre gli altri ti applaudiranno, forse applaudiranno sempre qualcuno che è vestito meglio di te, che c'ha un conto in banca più grosso del tuo, che c'ha una macchina più lunga della tua, che c'ha non so che cosa più grande di te, che c'ha delle case, che c'ha delle ville, che c'ha delle onorificenze, che c'ha una nobiltà, che c'ha qualunque cosa che questo mondo considera buona. Forse queste persone saranno sempre più omaggiate, più osannate di te, ma non invidiarle, perché quello che ti fa ricco, quella che ti fa ricca questa mattina è la presenza di Cristo. Tante chiese falliscono perché? Perché in qualche modo pensano che Dio Cristo sia lì per fare un po' da supermercato e da soddisfare tutti i loro bisogni, e quantizzano la loro forza spirituale nella quantità di beni che hanno nel nome di Dio. Ma non è questo, non è questa l'eredità. L'eredità è Lui, e quanto scoprirai di Lui sarà la tua ricchezza. E quanto scoprirai del suo carattere, della sua dolcezza, del suo amore, della sua compassione. Questa è la ricchezza, questo è un valore inestimabile, questo è qualcosa che niente in questo mondo potrà equiparare, potrà eguagliare. Questo è quello che piace a Dio. Chi crede in me, disse una volta Gesù, come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Chi non crede in me cercherà di crearsi delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua, ma chi crede in me, chi ha fiducia in me, e questa mattina lo Spirito Santo ti chiede di avere una fiducia rinnovata nella presenza di Cristo nella tua vita, nell'abbracciarlo, nello stringere, nel dirgli che Lui è la tua ricchezza, Lui è la tua sicurezza, Lui è la tua forza. Chi crede in me, io credo in te, puoi dire questa mattina, Signore, io credo nel tuo progetto, io non credo che la vita finisce con la tomba, io credo che siamo stati destinati a regnare, io credo che come tu sei resuscitato per primo, anche noi resusciteremo, io credo che avremo un nuovo corpo a tua immagine, io credo che il tempo e lo spazio non ci potranno più controllare, io credo in te, Signore. E questo farà sì che fiumi di acqua viva sgorghino, altro che una piccola cisterna per il tuo approvvigionamento personale. Fiumi di acqua viva vogliono sgorgare da te. Te l'immagini te con una sorgente grandissima e tanti altri che bevono. Non dalle tue cisterne screpolate, lì vorresti che qualcuno bevesse, ma bevono veleno, ammesso che bevano. Ma dalla sorgente di Dio che scaturisce da te, da te, da te, fratello. Ma io sono arido, credi in Gesù, una sorgente nuova di acqua verrà fuori e si abbevereranno tanti altri. E questo ti farà raccontare tutte le opere di Dio. Io ho fatto del Signore di Dio il mio rifugio per raccontare tutte le tue opere, come a dire: mi rifugio in te, trovo la tua sorgente, sono guarito dalla mia aridità, ma divento una sorgente per gli altri, divento un messaggio di speranza, divento un'alternativa vera al grigiore della vita, anche se è un grigiore colorato. Vogliamo questa mattina dire: Signore, io ho te nei luoghi celesti, ma questi luoghi celesti sono venuti qui, ho te nel mio cuore, ho la sorgente, ho l'energia più grande dell'universo dentro di me, c'è l'energia più grande dell'universo, lo voglio dire un attimo, è la verità, dillo a te stesso: dentro di me c'è l'energia più grande dell'universo. La sua potenza si dimostra perfetta nella tua fragilità. Alleluia. Chi crede in me, fiumi di acqua viva. Signore, questa mattina crediamo in te. Io credo in te. Diglielo al Signore. Io credo in te. Io credo in te. Io credo in te, fiumi di acqua viva verranno fuori dalla mia vita, Signore, e non sarò più qualcuno che mi trascina, che mi trascino, non sarò qualcuno che invidia gli altri, ma sarò qualcuno che berrà la tua fonte e che diventerà una sorgente attraverso lo Spirito Santo per gli altri. Vediti così, fratello, vediti così, sorella, una sorgente che raggiunge gli altri. Preghiamo insieme alla fine di questo culto che abbiamo vissuto la presenza della sorgente di Cristo. Alleluia. Signore, ti ringraziamo, ti benediciamo, Signore. Ti dobbiamo confessare che tante volte ci confondiamo, tante volte ci lasciamo prendere dallo spirito di questo mondo, dalla logica di tutto quello che è concupiscenza degli occhi, concupiscenza della carne, superbia della vita, da questa logica che tante volte ci sembra la più bella, la più gratificante, e poi ci sentiamo veramente inariditi, e poi ci sentiamo come dei pesci fuori dell'acqua e non capiamo perché. Ma grazie perché tu ci riveli che siamo stati destinati a vivere con te, che tu sei la nostra eredità, che tu sei la nostra parte, che siamo stati destinati a regnare, a volare, che tutti i figli di Dio hanno le ali. Grazie che tu ci ricordi questo, Signore, e allora ancora una volta possiamo ritrovare la vera gioia, il vero valore, il vero senso, il vero scopo per la nostra vita, Signore. Grazie perché tu sei lo scopo della nostra vita. Grazie, Signore, perché tu permetti che la nostra vita abbia un senso, abbia un'origine, abbia un destino vero, costruttivo, produttivo. Grazie, Padre. Grazie, Signore. Ti ringraziamo, ti benediciamo, ti lodiamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica. Salutatevi. Nel nome del Signore. Alleluia. Amen.